In questi 2 giorni di fisiologia in condizioni estreme abbiamo incontrato e conosciuto anche Luigi Casati. Per Mountain Blog, che si occupa generalmente di montagna, è un argomento, quello che adesso affronteremo con Luigi, un po' diverso, perché Luigi è uno speleo sub. Ha al suo attivo oltre 1300 esplorazioni all'interno di grotte sommerse. Molte di queste esplorazioni sono esplorazioni di tipo esplorativo, quindi Luigi arriva in luoghi che non hanno visto prima di lui traccia umana. E quindi cerchiamo di capire innanzitutto che cos'è lo speleo sub, di che tipo di attività si tratta.
La speleologia subacquea è l'esplorazione delle cavità allagate. Le cavità allagate possono essere di diverso tipo: la classica sorgente dalla quale si entra solo con tecniche di immersione, piuttosto che fare esplorazioni nei sifoni, cioè percorrere tratti aerei di grotta, raggiungere zone completamente allagate e sperare di superarle per continuare con le esplorazioni post sifone. Poi esistono altre forme di immersioni in grotta, che sono le grotte marine, le grotte nei tunnel lavici, nei tunnel glaciali, eccetera eccetera. Diciamo, prevalentemente io mi occupo di esplorazioni di grosse sorgenti o di sifoni.
È un'attività di tipo estremo, tra le varie cose ci dicevi che si possono avere esplorazioni che durano anche fino alle 8-10 ore, se non sbaglio.
Sì, diciamo che sono un po' cambiate le tecniche e i materiali in questi ultimi 5-6 anni, quindi abbiamo perfezionato un po' di cose. Anni fa era più facile fare esplorazioni, immersioni dalla durata di 8-10 ore. Oggi siamo andati molto più lontani con delle decompressioni più corte grazie a questi cambiamenti che abbiamo messo a punto sulle decompressive e chiaramente sui materiali. Sicuramente non sono immersioni semplici, anche da un punto di vista psicologico. Rimanere 7, 8, 9, 10 ore in acqua crea dei problemi, soprattutto nelle fredde acque delle sorgenti delle Alpi. Abbiamo problemi, vabbè, oggi abbiamo risolto anche questo, oggi già 20 anni fa l'abbiamo risolto, per esempio il dover urinare è un problema, rimanere a mollo anche se siamo asciutti, ma c'è umido, siamo con la faccia a contatto con l'acqua, quindi diventa una necessità, reintegrare dei liquidi, quindi si beve sott'acqua, reintegriamo, ci riscaldiamo con dei giubbetti elettrici, eccetera eccetera, quindi abbiamo pian pianino sempre migliorato il comfort di immersione per riuscire a rimanere senza grossi problemi anche 8-10 ore in acque di 7-8 gradi di temperatura.
Parlando di tecniche innovative, tu sei anche un pioniere di una tecnica che comporta la cosiddetta autorespirazione. Di cosa si tratta?
Il breathing in effetti è si è sviluppato per l'attività sportiva, perché alla fine noi non saremo mai dei professionisti, anche se magari come nel mio caso è un lavoro per me la subacquea, però è un lavoro con delle risorse economiche talmente ridicole che non possiamo essere paragonati ai professionisti. Il rebreather nasce addirittura prima dell'autorespiratore classico, perché l'aro, il primo autorespiratore del dopoguerra che si è utilizzato, è un rebreather vecchio, rudimentale, ma è la base del rebreather attuale.
Ecco, spieghiamo bene di cosa si tratta. Tu respiri la tua stessa aria di fatto, no?
Sì. Allora, da questo aro, che era un respiratore limitato alla profondità, perché respirando ossigeno non si può scendere oltre, in quel caso erano 10-12 metri di profondità per rimanere dentro una certa regola di sicurezza. Oggi addirittura siamo scesi a 7 metri. Ed è vero che i militari durante la Seconda Guerra Mondiale scendevano anche a 30-40 metri con questi apparecchi. A questi apparecchi sono stati applicati dei sensori di ossigeno, quindi che ci fanno capire la quantità di ossigeno che abbiamo all'interno della macchina. Cosa succede? Noi non dobbiamo superare una certa dose di ossigeno, quindi l'ossigeno non deve essere troppo e nemmeno troppo poco, per non incorrere in problemi di iperossia e di ipossia. La macchina come funziona? È un circuito praticamente chiuso, esistono anche dei semichiusi, ma facciamola breve col circuito chiuso, che è il più performante. Il circuito chiuso, lo dice la parola stessa, mantiene il gas all'interno del sistema. Quindi io immetto un diluente che per le immersioni profonde è a base di elio, non è aria, quindi è trimix, cioè azoto, elio e una piccola parte di ossigeno. Continuando a respirare questo gas io consumo dell'ossigeno. Allora cosa devo fare? Devo immettere nel sistema la quantità di ossigeno che io sto consumando. Di conseguenza io ho sempre una quantità di ossigeno respirabile. Ma consumando ossigeno io emetto anidride carbonica, quindi devo trovare un sistema per eliminare l'anidride carbonica. Questo sistema è il filtro. In un tempo che fu lo chiamavano calce sodata, oggi alla fine è lo stesso prodotto trattato chimicamente, un po' più evoluto, per non essere caustico a livello polmonare in caso di allagamenti, eccetera, eccetera. Quindi la calce sodata era abbastanza pericolosa perché rischiavi di creare dei problemi a livello polmonare. Con questi materiali nuovi invece sono un po' più stabili, non abbiamo di questi problemi.
Bene, ci siamo addentrati in una grotta di dettagli tecnici, adesso torniamo a cose che in un certo senso ci riportano in contatto con la montagna, perché tu prima mi accennavi al fatto che ti è capitato in grotta, dopo il superamento di un sifone, di fare addirittura delle arrampicate sott'acqua.
Allora è l'attività prettamente speleologica, quella che purtroppo poche persone fanno in Italia, perché in Italia la più parte della gente vuole frequentare le sorgenti, ma ne abbiamo pochissime e qualcuna di queste addirittura proibita l'immersione in alcune di queste. Allora, l'attività prettamente speleologica, cosa significa questa parola? Significa magari fare un percorso in una grotta, quindi conoscere le tecniche di progressione speleologiche. E potrebbe anche capitare di percorrere una grotta per diverse decine d'ore per arrivare ai sifoni. Hanno fatto delle immersioni in Russia in una grotta a 2000 metri di profondità, cioè è una cosa incredibile, se pensiamo ci vogliono giorni per andare e tornare in una condizione comunque abbastanza complicata e pesante fisicamente.
Completamente allagata?
No, completamente asciutta con dei tratti allagati, quindi hanno fatto delle immersioni, poi dei tratti asciutti, sceso dai pozzi, immersione, tratto asciutto, eccetera, eccetera. A me personalmente, che non sono uno speleologo così estremo, è capitato di superare diversi sifoni anche all'interno delle grotte e fare delle esplorazioni post sifone. C'è una sorgente qui nel Canton Ticino che viene chiamata la sorgente dei Bossi. In effetti in origine era la sorgente dei Birch, che è la sorgente dei Rospi, trasformata in un italiano Bossi. Questa è una sorgente classica, quindi si parte vicinissimi alla macchina con l'immersione, si scende a 90 metri di profondità circa, 87 per essere precisi, si risale a zero all'interno della montagna, quindi siamo nella montagna in una condizione aerea. Da questo punto, per necessità esplorativa, ho dovuto spogliarmi dell'attrezzatura subacquea, mettermi un'attrezzatura speleologica, arrampicare 40 metri di pozzo in verticale praticamente, e quindi si utilizzano trapani, spit, corde, eccetera, eccetera, e in compagnia di un amico svizzero abbiamo fatto l'esplorazione di 1,5 km di gallerie aeree risalendo per 250 metri di dislivello.
Ah, affascinante. E per concludere, secondo te che altro tipo di analogie si possono trovare tra questa attività ed un alpinismo estremo, magari più relative alla gestione delle emozioni o al controllo mentale?
Diciamo che frequento la montagna, faccio un po' di sci alpinismo e sicuramente i paesaggi che dà la montagna sono completamente diversi dai paesaggi che vediamo in grotta. Beh, cioè abbiamo un mondo di cose da vedere contro quello che può illuminare la nostra luce all'interno di un budello. Penso però, sentendo relazioni varie di gente che pratica delle attività o degli sport un po' particolari, alla fine c'è un filo conduttore che lega tutte queste persone che praticano delle attività a un certo livello, chiaramente di questo tipo: il rapporto con la natura, il confronto con te stesso, la voglia di scoprire un qualche cosa, anche se penso che nella speleologia ci sia molto da scoprire, perché effettivamente mentre una montagna la possiamo guardare con un elicottero, con un parapendio, con una mongolfiera, in una grotta non possiamo entrare con nessun mezzo, siamo noi che dobbiamo andarci, quindi diventa un terreno di scoperta a due passi da casa nostra.
E comunque, sentendoti parlare, non sembra essere dominante l'elemento della performance sportiva né della competizione.
Ma non essendoci competizioni, si tende a non essere competitivi, però in effetti, come in tutte queste attività, penso, quando uno ottiene dei risultati importanti, cioè chiaramente scala la classifica, cioè se uno ha arrampicato tutti i 14-8.000 fa parte di un'elite di alpinismo che non è chiaramente paragonabile al mio modo di andare in montagna, cioè che nessuno sa che io esisto. E quindi nella speleologia subacquea è la stessa cosa: quando uno ottiene delle importanti esplorazioni, quindi delle performance che possono essere sicuramente delle performance sportive molto impegnative, e quando uno riesce a ottenere queste importanti esplorazioni, chiaramente crea differenza rispetto a chi frequenta la grotta solo per vedere quello che c'è, senza velleità esplorative, per chi la frequenta per divertimento, ma come lo faccio io, come tutti. Penso che la componente fondamentale sia il divertimento, poi uno decide fino a dove vuole divertirsi.
Bene, grazie Luigi Casati.
Grazie a voi e buona giornata.